Ultima voce stamattina, Alessandro Rancati, che fa il policy analyst in un centro dedicato all'innovazione delle politiche pubbliche della Commissione Europea basato a Bruxelles.
A Bruxelles, esatto.
Alessandro, dritto a te, un quarto d'ora.
Sì, velocissimo. In realtà faccio più il designer che il policy analyst. Mi sento un po' come una specie di nanetto su un gigante. Il gigante, il design, e ovviamente il nanetto sono io. E il design in realtà è una disciplina, è un approccio che in Commissione Europea non è tanto diffuso ed è una sfida costante. Per cui io sono entrato nella Commissione Europea in una unità che appartiene a un dipartimento, si chiama Direttorato Generale, però un dipartimento, che è il dipartimento che si chiama Joint Research Center, quindi è un centro di ricerche che dà servizi trasversali a tutti gli altri dipartimenti della Commissione, quindi è un grande centro di ricerca scientifica, no? E il principio su cui si basa è che le policy dovrebbe essere informata almeno, se non basarsi sulla scienza. Okay? In realtà l'unità in cui sono di scienza ha una parte, che è quella di Behavioral Insight, ma ha anche due altre discipline che sono più umanistiche. Una è il Foresight, che è lo studio delle possibilità future, e l'altro è Design for Policy, che non è neanche una disciplina, se vogliamo, è un esperimento in corso. Che cosa facciamo e come mai siamo stati creati? Beh, l'idea è incrementare l'impatto delle politiche, quindi dal ripensare come vengono sviluppate le politiche a ripensare anche gli impatti e come soprattutto coinvolgere le parti coinvolte, no? O che dovrebbero essere coinvolte. Quindi velocissimamente, ma non mi soffermo, forse è abituare o creare queste specie di palestre mentali per cui si creano degli scenari di futuro che non necessariamente sono gli scenari che vogliamo raggiungere, ma sono anche scenari complessi e difficili, con delle critici, e poi vedere come i diversi stakeholder o diverse parti interessate reagirebbero in una situazione, in quella situazione. Un altro aspetto, un'altra competenza della nostra unità è appunto questo del Behavioral Insight, è un fondamento un po' più scientifico, è basata sulla scienza dei comportamenti, ed ha un supporto a policy maker o a policy analyst che devono sviluppare delle politiche che hanno una componente comportamentale forte. No? E poi c'è Design for Policy, e Design for Policy in realtà è un po', come ho detto, no? Una specie di work in progress. Io sto cercando di mantenere due o tre principi che sono i principi del design e vedere come questi principi possono essere applicati nello sviluppo di politiche che oltretutto non sono neanche politiche applicate al territorio direttamente, sono politiche europee, quindi sono a un livello abbastanza astratto. Uno dei primi principi è quello dell'osservazione e dell'ascolto. Il design è forse la capacità di saper fare domande che hanno senso. E l'altra è avere la persona al centro e chiedersi chi è la persona che dobbiamo mettere al centro. Siamo noi all'interno della Commissione Europea con i nostri processi, o sono i vari interlocutori, o sono le persone che saranno poi riceveranno le politiche che vengono pensate a questo livello. E per ultimo l'idea di avere sempre qualcosa di tangibile, dalle rappresentazioni visive di qualsiasi cosa stiamo facendo a prototipi anche tangibili, progetti o prodotti che in realtà non funzionano ma servono a pensare. Vengo a parlare in realtà non tanto di termini, di parti tecniche o specifiche sulla finanza e supporto finanziario, ma quanto di come il design o come noi lavoriamo o cerchiamo di supportare il lavoro dei nostri colleghi. Io lavoro specialmente in questo progetto della social economy con i colleghi del Direttorato Generale GROW e ECFIN. GROW è sviluppo economico e ECFIN è strumenti finanziari. forse non lo sapete, ma si sta lavorando adesso sul prossimo piano settennale, piano finanziario settennale della Commissione. E una buona notizia è che i colleghi di ECFIN stanno lavorando su quella che chiamano una finestra sociale, per cui l'idea è raggruppare tutti i vari, credo che siano una cinquantina di strumenti che hanno un aspetto di impatto sociale in uno strumento che fa parte, diciamo, di un fondo che si chiama European Fund, no? EU Fund. Quindi questo EU Fund avrà 4 capitoli, uno sarà dedicato al sociale. Passo veloce sulla definizione perché l'abbiamo già vista, correttissima. La caratteristica di questa definizione è che è assolutamente aperta. Siamo accorti che creare delle definizioni che definiscono troppo, quindi limitano e escludono, non è utile, soprattutto in un, diciamo, un tema come questo che è in continua evoluzione. Questo è, per chi è solamente interessato, i riferimenti e i link al quadro legislativo che sta dietro al, diciamo, lo sviluppo delle attività che vengono perseguite, no, da noi. Uno degli attori fondamentali per, appunto, lo sviluppo di questa economia sociale all'interno della Commissione è questo gruppo di esperti. Parte del lavoro di questo gruppo di esperti è creare delle raccomandazioni. E una di delle raccomandazioni è stata creare all'interno della Commissione un gruppo di stakeholder aperto che possa includere sia rappresentanti degli Stati membri, autorità locali, organizzatori per l'imprenditoria sociale, eccetera. Quindi l'idea è non partire da un ragionamento top down, ma avere un dialogo aperto con chi sta chi è attivo sul territorio, perché è da lì che arriva la conoscenza e l'esperienza. Le azioni che vengono suggerite da questo gruppo di esperti si basano su queste 5 colonne portanti: a migliorare l'accesso al finanziamento, migliorare l'accesso ai mercati, creare delle condizioni favorevoli allo sviluppo della social economy e ovviamente poi entrare anche nel tema di innovazione sociale, quali sono le nuove tecnologie, eccetera. No? L'ultima parte, l'ultima colonna portante è la relazione tra Europa e i paesi limitrofi, per cui a dimensione internazionale, soprattutto nel sud del Mediterraneo e i Balcani. Okay. Qual è in realtà il lavoro che stiamo facendo Policy Lab con GROW? Abbiamo due progetti che sono ancora più indietro o acerbi, no? Di quelli che sono stati presentati finora. Uno è lavorare su questa definizione aperta. L'idea in questo caso è, da un lato, di, appunto, creare questa enfasi sul fine e non tanto sul diversi tipi di governance o diversi tipi di struttura economica che sta dietro una social economy, una social business. L'idea è usare o creare un social economy canvas, quindi uno strumento tangibile che possa aiutare a pensare però sulla carta o con degli strumenti concreti, no? L'obiettivo è, da un lato, poter creare uno strumento utile per avere una valutazione sia esterna sia autovalutazione di quelli che sono gli attori, ma anche come potrebbe essere usato come strumento per generare nuove attività e per, in ogni caso, dare un'idea di quali possono essere gli impatti. No? Questa è un po' l'idea di fondo. Si basa su 5 colonne verticali che corrispondono all'approccio STEAP, che è società, tecnologia, economia, Environment e Policy. Questo approccio, Steve, viene usato molto in Foresight anche, per cui è un collegamento anche poi per vedere per diciamo aumentare i punti di contatto con generazione di scenari. E l'idea è un po' trasformare o usare la metafora dell'algoritmo, okay, e trasformarla in uno strumento flessibile. Per cui l'idea dell'algoritmo normalmente semplice è sì o no. Se alcune condizioni sono rispettate, esiste un output, no? In questo caso l'idea è normalmente nella considerazione di social economy o di imprese attive nell'economia sociale, le colonne importanti sono quelle dell'economia e sono quella della policy, della governance, no? Spesso e soprattutto nelle conversazioni interne in commissione è difficile capire, ok, ma una cooperativa è automaticamente per esempio un attore della social economy, questi discorsi di nuove attori ibridi, come li facciamo rientrare? E quindi c'è bisogno di capire meglio anche dal punto di vista un po' più di dettaglio. Allora l'idea è queste colonne non sono esclusive tra di loro. Per cui se noi mettiamo diciamo, delle condizioni che mi spiegano o che sono condizioni necessarie per una social economy, per essere considerata social economy, okay, li mettiamo in alto. Allora, e pensiamo, la mia attività contribuisce alla social economy perché dal punto di vista della società ha questi tipi di impatti, dal punto di vista della tecnologia ha un certo uso delle tecnologie, dal punto di vista dell'economia ha un certo uso dell'economia, la distribuzione dei benefici eccetera eccetera, dal punto di vista dell'environment ha un certo tipo di impatti. Cominciamo a creare una matrice che diventa un po' più articolata e un po' più anche complessa di semplicemente avere due o tre parametri. Allo stesso tempo, e l'idea è che nessuna delle colonne escluda l'altra, per cui io posso avere, diciamo, dei segnali verdi o delle lucine verdi che mi si accendono in ognuna di queste colonne. Questo mi aiuta a dare anche un senso della qualità dell'attività imprenditoriale. Nella parte inferiore l'idea è di mettere le lucine rosse, per cui a volte, no, è un po' anche il tema della corporate social responsibility, è inutile che dichiariamo di avere un certo impatto quando in realtà abbiamo degli impatti che sono molto più negativi del positivo che possiamo generare. Per cui questo è un esercizio su cui stiamo cominciando a lavorare per cercare di capire se è possibile anche creare una serie di magari fish o carte per cui possiamo dare una specie di SimCity, no? In cui ogni attività viene poi descritta con una serie di indicatori, no? Anche molto informali. L'altro è, velocissimo, un lavoro di concept and context mapping, questo è l'esempio, è un lavoro basico, però il problema è che in questi spazi di conversazione si incrociano persone con competenze assolutamente diverse e con prospettive assolutamente diverse, per cui sono tutti molto esperti, ma spesso è facile che le parole utilizzate, i concetti utilizzati siano in conflitto tra di loro per l'approccio, okay, no? E per cui l'idea è, partendo quasi da zero, ci sediamo e il mio aiuto è quello di cercare di creare una mappa della loro conversazione, no? E questa è la prima conversazione che abbiamo avuto una settimana fa con due delle persone che stanno lavorando concretamente su questo tema. L'approccio è quello, lo facciamo se vi piace, perché l'approccio nel mio caso non può essere va fatto così, per cui ci sediamo assieme con i colleghi, proviamo a fare questo esperimento, se funziona, se vi piace, e se funziona saranno loro che inviteranno le altre persone o gli altri colleghi a partecipare. E quindi è veramente un approccio molto sperimentale, no? E vedete che non c'è assolutamente ancora, c'è un accenno di dimensionalità, di direzione, ma è molto diciamo ancora aperto, no? E non strutturato. L'ultimo lavoro che stiamo, collaborazione con ECFIN. I colleghi di ECFIN sono quelli che responsabili di poi scrivere l'impact assessment di questa nuova finestra sociale, e quindi sono quelli che sono anche sono le persone che si stanno chiedendo quali sono gli strumenti più adatti, si stanno chiedendo per esempio questi social impact bond, come funzionano, se funzionano, quali sono i meccanismi per diciamo misurare gli impatti, e in realtà hanno alcune idee, però sono aperti a chiedere a chi sta lavorando su questi temi. Per cui io ho creato questo survey online, ci sono sei domande su questi temi, sono domande aperte, per cui per raccogliere esperienze, e siete invitatissimi a prendere, credo, una mezz'ora del vostro tempo ed usarla per dare questi input. Sono input importanti, questo non è un survey che va in una camera oscura in cui non si sa, arrivano a me e arrivano direttamente anche al collega. Per cui se avete del tempo e vi interessa partecipare, contribuire, questa è una piccola occasione. Okay. Poi in ogni caso manterremo il contatto, perché durante quest'anno e nel prossimo ci saranno altre attività legate allo sviluppo della comunità sociale.
Grazie Alessandro.